Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa che si occupa delle questioni e delle notizie africane sintonizzate sulle 87,9 della modulazione di frequenza. Questa puntata è registrata, quindi noi parleremo delle tensioni fra Etiopia ed Eritrea. Dopo la guerra sanguinosissima che è iniziata contro il Tigray nel novembre del 2020 e che ha avuto più di 600.000 vittime, tensioni che stanno facendo ritornare, insomma, l'incubo di una nuova guerra. E poi parleremo della nuova legislazione ancora più repressiva contro l'omosessualità, una legislazione decisamente omofoba da parte del governo del PASTEF. Evidentemente il governo di Sonko ha bisogno di stornare l'attenzione sulle gravi difficoltà economiche e sulla repressione contro gli studenti.
Africa, Africa, Africa wanna be free.
Il primo argomento che affrontiamo in questa puntata sono le tensioni fra Etiopia ed Eritrea, perché la guerra verbale fra Etiopia ed Eritrea si è intensificata dopo che Addis Abeba ha chiesto ad Asmara di ritirare immediatamente le sue truppe dal suo territorio, avvicinando i due paesi rivali del Corno d'Africa a un nuovo conflitto. L'incursione delle forze eritree in Etiopia e le loro recenti manovre con i gruppi ribelli etiopi indicano che il governo eritreo ha scelto la via dell'escalation. E questo quanto dice il ministro degli affari esteri etiope in una lettera datata il 7 febbraio. I soldati eritrei sono presenti nella regione di confine etiope del Tigray Nord sin dalla guerra del 2020, durante la quale Asmara ha sostenuto l'esercito etiope contro il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il TPLF. Un accordo di pace firmato nel novembre 2022, a cui Asmara non è stato invitato, ha stabilito il ritiro delle truppe straniere dal Tigray, che non è ancora avvenuto. Il conflitto, uno dei più sanguinosi degli ultimi anni, ha causato almeno 600.000 vittime, secondo una stima dell'Unione Africana, cifre che diversi esperti considerano sottostimate. Addis Abeba ha accusato l'Eritrea negli ultimi mesi di sostenere i ribelli nelle regioni Amhara e nel Tigray. Asmara nega qualsiasi coinvolgimento, mentre i due governi sono stati impegnati per mesi in una retorica sempre più serrata. Il 3 febbraio scorso il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha accusato per la prima volta l'esercito eritreo di aver commesso massacri durante il conflitto nel Tigray, accuse liquidate come bugie da Asmara. Il capo di Stato etiope ha impiegato mesi per ammettere il coinvolgimento dei soldati eritrei nel conflitto, durante il quale sono stati accusati di aver commesso crimini di guerra. Molto sensibile poi è la questione dell'accesso al mare attraverso il porto di Assab. Asmara accusa il suo vicino di voler controllare il porto di Assab. Ahmed, il primo ministro etiope, insiste da diversi mesi sulla necessità che il suo paese, privo di sbocchi al mare, abbia appunto un accesso al mare attraverso il porto di Assab. E queste dichiarazioni del primo ministro etiope Ahmed riguardo all'accesso al mare sono state interpretate dall'Eritrea come una minaccia alla propria integrità territoriale. Secondo un rapporto dell'International Crisis Group, l'alleanza che aveva portato alla sconfitta delle forze tigrine si è sgretolata, lasciando il posto a profonde diffidenze. La stabilità della regione è ulteriormente compromessa dalla crisi interna al Tigray, dove la fazione della vecchia guardia del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, il TPLF, ha ripreso il controllo del movimento, rovesciando l'amministrazione ad interim sostenuta dal governo federale di Addis Abeba. Questo rimpasto di potere ha alimentato i sospetti di Addis Abeba circa una possibile intesa clandestina tra i leader tigrini e il presidente dell'Eritrea, Afewerki. Nel frattempo si sono registrati scontri armati nel distretto di Tselmiti tra le forze del TPLF e le milizie della regione Amhara, la milizia Fano, che aveva combattuto a fianco dell'esercito federale etiopico, ma poi si è resa indipendente da Addis Abeba nel 2023, dopo che il governo di Ahmed aveva chiesto a tutte le milizie che avevano appoggiato Addis Abeba di integrarsi nell'esercito federale, spingendo l'esercito federale a intervenire con attacchi di droni e un massiccio dispiegamento di truppe lungo i confini regionali. Il panorama geopolitico è complicato dal coinvolgimento di attori esterni e dalla guerra civile nel vicino Sudan. L'Etiopia mantiene stretti legami con gli Emirati Arabi Uniti, mentre l'Eritrea si è schierata con l'esercito sudanese, trovando un asse comune con l'Egitto, storico rivale di Addis Abeba per la gestione delle acque del Nilo. Questa rete di alleanze contrapposte rischia di internazionalizzare eventuali scontri locali, coinvolgendo le potenze che si contendono l'influenza sul Mar Rosso. Nonostante l'Etiopia goda di una superiorità economica e demografica, il timore di sanzioni internazionali e la possibile sospensione dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale sembrano finora agire da deterrente contro un'offensiva su vasta scala. Il rapporto che abbiamo citato dell'International Crisis Group sottolinea che senza un dialogo immediato e strutturato, anche un semplice malinteso lungo i confini contesi potrebbe innescare una reazione a catena controllabile in tutta la regione. Dopo anni di guerra, distruzione e isolamento economico, il Tigray resta in ginocchio. Centinaia di migliaia di sfollati non sono rientrati nelle aree occidentali contese. La ricostruzione procede a rilento, mentre ospedali, reti elettriche e infrastrutture risultano gravemente danneggiate. Manca liquidità nelle banche, parte dei dipendenti pubblici non riceve lo stipendio e l'inflazione ha fatto impennare il costo dei beni di prima necessità e molte famiglie faticano a sopravvivere. Ci sono restrizioni nei collegamenti e nei rifornimenti che hanno aggravato la carenza di cibo e medicinali, la malnutrizione colpisce soprattutto bambini e donne incinte. Le informazioni e le immagini che arrivano in questi giorni dai confini fra l'Etiopia e l'Eritrea, in particolare quelli che corrono in corrispondenza del Tigray, mostrano spostamenti di truppe e rinforzo delle linee di difesa, evidentemente in attesa o in previsione di una prossima azione militare. La logistica mente raramente e gli eserciti non si spostano attraversando mezzo paese senza ragione, è quello che dice Saan, un autorevole centro studi con sede a Nairobi, specializzato in governance, politica e sicurezza nel Corno d'Africa. In questo momento il Corno d'Africa è una vera e propria polveriera e per quanto riguarda il Sudan, lacerato dalla guerra fra la giunta militare che funge da governo del paese, le milizie e le forze di supporto rapido, Addis Abeba e Asmara si collocano nei due campi avversi. L'Etiopia sostiene le RSF, in forza delle vicinanze di entrambi con gli Emirati Arabi Uniti, e per la tensione con Khartoum a causa della gestione delle acque del Nilo, in seguito alla messa in funzione della grande diga della rinascita etiopica, il GERD. L'Eritrea invece ha legami con la giunta militare sudanese, con cui condivide anche una stretta alleanza con l'Egitto, in funzione anti-etiopica. Egitto e Sudan hanno in comune infatti il contenzioso con l'Etiopia per la gestione delle acque del Nilo. Nella regione si fa sentire inoltre la rivalità tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e i rispettivi alleati, caso della Turchia, che cerca di rafforzare l'asse con Riyadh e il Cairo per arginare la crescente influenza di Abu Dhabi e Tel Aviv nella regione. L'Eritrea in questo momento è molto vicina all'Arabia Saudita, che ha programmato investimenti importanti nel paese anche per l'ammodernamento del porto di Assab, rivendicato dall'Etiopia, ma non ha disdegnato nel recente passato aiuti e investimenti bilatini. Il paese è infatti particolarmente corteggiato a causa degli oltre 1200 chilometri che ha l'Eritrea di costa sul Mar Rosso, in una posizione strategica di grande importanza. Anche l'interesse emiratino si è concentrato proprio nella zona di Assab, dove all'inizio della guerra in Yemen ha stipulato un contratto di affitto trentennale per una vasta area nelle vicinanze del porto. E immagini satellitari dimostrerebbero che vi hanno costruito una base per il movimento di navi aerei militari e si dice anche per la detenzione dei prigionieri. E dopo il ritiro degli Emirati dalla guerra in Yemen, la base potrebbe essere stata in parte smantellata, ma il contratto di affitto resta valido. Soffiano quindi venti di guerra. Addis Abeba è sull'orlo del conflitto con il Tigray e l'Eritrea da oltre 12 mesi, con ripetute avanzate di forze armate e una crescente retorica bellicista. Ma i recenti scontri nel Tigray occidentale tra le forze tigrine e quelle governative, seguiti da una manciata di attacchi con droni nel Tigray centrale, hanno però aggravato ancora queste tensioni. E i movimenti di truppe, come abbiamo detto negli ultimi giorni, movimenti di truppe su larga scala, sembrano rappresentare effettivamente un cambiamento radicale della situazione. Anche gli armamenti pesanti sembrano essere in movimento verso il Tigray, con immagini condivise di un unità di artiglieria e camion requisiti diretti a nord. A un certo punto, la logica militare potrebbe prevalere sui mesi di pace incerta, dopo l'accordo di Pretoria e sulla raffica di accuse da parte di Addis Abeba, Asmara e Mekelle, la capitale del Tigray. Ad alimentare ulteriormente i timori di guerra è stata anche la dichiarazione dello stato di massima allerta da parte del Ministero della Difesa e l'appello a migliaia di ufficiali congedati e in pensione a rientrare dell'esercito. Nel frattempo ci sono stati una serie di tentativi, un po' tardivi, di mediazione presso il ministro etiope e sono caduti tutti nel vuoto, compreso anche quella dell'Unione Africana e dei Sauditi. Anzi, la presenza del ministro degli esteri saudita ha coinciso con un'attenzione di attenzione. Con un'ondata di attenzione, rivelato poi dalla Reuters, sull'attivazione di una base militare gestita dagli Emirati a Beni Shangul Gumuz in Etiopia, che addestra oltre 4.000 combattenti delle forze di supporto rapido per la guerra in Sudan. Con la rivelazione che la base di addestramento dell'RSF è ora attiva, Addis Abeba è stata criticata per aver abbandonato la sua presunta neutralità nella devastante guerra in Sudan e per aver ulteriormente alimentato un conflitto che sta contagiando anche l'Etiopia. E non è proprio un momento di calma per il Corno d'Africa. C'è stato il riconoscimento israeliano del Somaliland, il violento conflitto sudanese che è alimentato dalle rivali potenze mediorientali e la possibile guerra che potrebbe coinvolgere Addis Abeba, Asmara e Mekelle, che sono tutti elementi di una tensione in un'area molto sensibile. La situazione in Tigray è radicalmente diversa e potrebbe precipitare se sarà Abiy Ahmed a invocare la guerra, fedele al suo ideale della resurrezione di un'Etiopia imperiale. Vale la pena ribadire che la portata e la natura dell'attuale conflitto rinnovato sono difficili da valutare in questa fase, ma il massiccio dispiegamento di forze verso il Tigray sembra prefigurare un ritorno alla guerra. Addis Abeba cercherà di respingere le forze eritree, ora posizionate nel territorio del Tigray, e decapitare alla fine il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, come ha cercato di fare nel 2020, operazione che nel 2020 era partita come operazione di polizia, che ha fornito la copertura a quest'ultima guerra, che però poi è sfuggita dal controllo di Addis Abeba. La rivelazione del campo militare dell'RSF rende abbondantemente chiaro che qualsiasi scoppio di guerra in Etiopia si rifletterà sicuramente sulla regione e sulla guerra in Sudan, trascinando il paese in un sistema di conflitto regionale dalle conseguenze incalcolabili. Le truppe eritree sono ora posizionate nel Tigray, composto blocco vicino al capoluogo Mekelle. Sebbene ripetutamente negati da Asmara e dal TPLF, i legami fra i due si sono rapidamente rafforzati nell'ultimo anno Addis Abeba ha soprannominato questa alleanza del TPLF come Simdo e quindi questa alleanza fra una fazione del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray e il governo eritreo ha preoccupato non poco Addis Abeba perché le due entità politiche oltretutto sono state accusate di finanziare e mobilitare i gruppi armati dei miliziani Amara Afar per allargare il conflitto. Il 10 febbraio scorso l'Amara Regional State Peace and Security Bureau ha accusato Asmara e Mekelle appunto di aver aiutato l'insurrezione di Fano anche fornendo un supporto logistico. Inoltre l'apparente ritiro militare su larga scala da Oromia e da Amara potrebbe lasciare un vuoto di sicurezza solo parzialmente ostacolato dal dispiegamento di una serie di milizie etniche alleate del governo. Quindi qui siamo proprio in un contesto di guerra. Ad Amara l'insurrezione di Fano conta ora decine di migliaia di persone fra gli Amara, sempre più ben armate e coordinate. Gran parte delle zone rurali dell'Amara e ora sono controllate ma in maniera molto blanda dalle forze armate etiope che si limitano alle città militarizzate della regione, ma in seguito al ritiro parziale delle truppe governative dalla città di Debre Taor è successo che sono intervenute le milizie Fano e l'hanno invasa questa città, incendiando diversi edifici governativi e anche della polizia nell'arco di 24 ore. Sebbene il governo abbia ripreso la città, aiutato da devastanti attacchi droni, le milizie Fano hanno dichiarato di stare espandendo le operazioni per contrastare la minaccia esistenziale rappresentata dalle forze federali. Se Abiy Ahmed immagina che in qualche modo questa volta i combattimenti saranno diversi nel Tigray, che il Tigray possa essere mente domato, TPLF scacciato, probabilmente si sbaglia. Sebbene ci sia poca propensione a un nuovo conflitto, la regione montuosa e le forze di difesa del Tigray, che sono ben armate e ben addestrati, creano delle condizioni per un ritorno alla guerra che però potrebbe essere molto complicato da gestire per le forze di Addis Abeba. Il presidente del TPLF, Debretsion Gebremichael, ha dichiarato che il partito non sarebbe rimasto inattivo in caso di attacco. C'è un divario oggettivo fra il TPLF e il popolo tigrino che afferma di rappresentare, tuttavia non ha fatto che aumentare dalla fine dell'ultima questo divario, dalla fine dell'ultima guerra devastante e le sue persistenti lotte intestine e le accuse di corruzione non hanno certo riavvicinato la Repubblica Tigrina al PLF. Nel frattempo le continue corse agli sportelli bancari, l'accumulo di beni e carburanti, danno un'idea della preoccupazione che pervade la regione per un possibile ritorno alla guerra che ha causato circa 600.000 morti. La guerra può ancora essere evitata e si spera che lo sia. Il paese, in particolare il popolo tigrino, non possono permettersi un'altra guerra così disastrosa. L'Etiopia è rimasta sul dollo del precipizio e ha fatto un passo indietro, soprattutto sotto la pressione anche degli Stati Uniti e di altri agenti regionali e non solo regionali. Ma la logistica raramente mente e gli eserciti non si ridispiegano in mezzo al paese senza uno scopo, anche se questa è una politica del rischio calcolato, ma è straordinariamente pericolosa. E adesso andiamo in Senegal. Sostanzialmente si è aperta in Senegal una vera e propria caccia agli omosessuali che costringe il PASTEF, il partito al governo di Sonko, di chiarire un po' anche la propria agenda sui temi sociali, perché il primo ministro ha difeso la sua proposta di legge per inasprire le leggi contro l'omosessualità davanti all'Assemblea nazionale il 24 febbraio scorso, e questa era una promessa elettorale che potrebbe costringere il partito di Sonko a rivelare le sue priorità. Nominato primo ministro nell'aprile del 2024, Sonko ha presentato il suo primo disegno di legge all'Assemblea nazionale, che era proprio questo, un disegno di legge che modifica l'articolo 319 del codice penale senegalese e include una definizione di atti contro natura, pene più severe, e l'inclusione delle scuse e introduce pene pecuniarie per sanzionare tali altre. In altre parole, inasprisce la legislazione contro gli omosessuali. Mentre era l'opposizione, Sonko aveva promesso che questa sarebbe stata una delle prime leggi approvate dal suo partito, il PASTEF, i Patrioti Africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità, una volta al potere. Ci si aspetta che questa promessa venga mantenuta, nonostante una legislazione che di per sé già è severa. Secondo l'indice Equal Dex, che valuta l'uguaglianza LGBTQI+, a livello mondiale, il Senegal si colloca al 191esimo posto su 197 paesi. E il disegno di legge aumenta le pene per i condannati da 5 a 10 anni di carcere rispetto agli attuali da 1 a 5. E il testo definisce inoltre atto contro natura qualsiasi atto sessuale o a sfondo sessuale fra due persone dello stesso sesso. Infine, la legge prevede sanzioni contro coloro che glorificano tali atti o che hanno finanziato o sostenuto una persona, un gruppo o un'attività con l'obiettivo di promuovere l'omosessualità, a eccezione delle strutture sanitarie, ma anche contro coloro che hanno denunciato qualcuno senza fornire prove. Da diverse settimane il Senegal è impegnato in quella che diversi media hanno già descritto come una caccia agli omosessuali. Questa caccia è iniziata il 9 febbraio con l'arresto di 12 uomini, fra cui diverse celebrità, con accuse quali atti contro natura e trasmissione intenzionale dell'HIV. 5 giorni dopo si è verificata una nuova ondata di arresti, fra cui quella di un giornalista della radio pubblica, piuttosto famoso, Papé Birambi Guèndiaé. Il totale sono state arrestate una ventina di persone accusate di essere omosessuali, ma anche di appartenere a reti criminali. E questa vicenda, come spesso accade, ha fatto notizia sui media, così come si pubblicano le foto di pacchetti di cocaina per illustrare i progressi nella lotta al narcotraffico. La polizia non ha esitato a condividere immagini di preservativi o lubrificanti come prova dell'omosessualità degli arrestati. E l'atmosfera tossica è stata ulteriormente alimentata dalla confusione fra questo caso e un caso di abusi sessuali su minori. Tra richieste di denuncia e minacce sono trapelate numerose informazioni personali sugli arrestati, incluso il loro stato di sieropositività, e l'associazione islamica Jamarra ha minacciato di pubblicare liste di omosessuali. Questa ondata di arresti è stata il punto di partenza per una serie di reazioni e contestazioni al governo senegalese da parte delle formazioni integraliste. Il 19 febbraio scorso l'associazione Ansam i Koi, insieme Preserviamo i nostri valori, ha lanciato un ultimatum al primo ministro esortandolo a modificare l'articolo 319 del codice penale entro l'8 di aprile. Ousmane Sonko non ha esitato a soddisfarli. Il suo disegno di legge, presentato il 24 febbraio, è pressoché identico al testo che era stato proposto nel 2021 e poi nel 2023, quando era l'opposizione. Dopo l'ascesa al potere, Ansam Gikoi ha intrapreso un'intensa attività di lobbying e quindi il suo presidente onorario ha detto che ha ricordato al primo ministro la promessa la sua promessa di fare una legislazione in questo senso, sottolineando che si trattava di un vantaggio politico per lui. Il partito di Sonko non è il primo a sfruttare l'omofobia per ottenere vantaggi politici. In un contesto in cui il Senegal è gravato dall'entità del suo debito, indebolito dalla crisi universitaria, con scontri all'università a Cheikh Anta Diop, con un ragazzo morto e svariati feriti, rafforzare il quadro giuridico contro l'omosessualità è una misura che costa poco al governo. Al contrario, questo disegno di legge gli consente di placare la sua base a basso costo. Il rifiuto degli omosessuali è condiviso dalla maggioranza dei cittadini senegalesi. Secondo un sondaggio di Afrobarometer pubblicato nel luglio del 2025, il 97% degli intervistati ha dichiarato di non volere omosessuali come vicini. La criminalizzazione dell'omosessualità è inoltre in linea con il programma del partito del governo, che promuove un ritorno ai valori senegalesi. L'omofobia in Senegal è sempre stata accompagnata da questo discorso conservatore di ritorno all'identità nazionale, dimenticando opportunamente che la criminalizzazione dell'omosessualità è direttamente ispirata al codice penale francese in vigore al momento dell'indipendenza. Il disegno di legge sostenuto da Ousmane Sonko sollevò nuovi interrogativi. Cosa costituirebbe una complicità con il reato di omosessualità? Per i critici più virulenti, un'immagine arcobaleno sarebbe sufficiente per vietare una serie televisiva, ed è stato il caso del 2022, quando l'associazione Jabra ha bloccato la trasmissione di un programma che si chiamava Infidel. Dare rifugio, prendersi cura o proteggere una persona accusata di omosessualità potrebbe avere conseguenze legali. Nonostante la tutela garantita dai servizi sanitari, numerose associazioni stanno sollevando preoccupazioni circa il rischio per la salute pubblica rappresentato da un inasprimento dell'articolo 319, dato che molti omosessuali sieropositivi non hanno accesso a cure adeguate. Sebbene il rafforzamento della legge sia sempre stata una promessa di Ousmane Sonko, non ne fa alcun riferimento nel programma del Presidente. Nel capitolo Salute e Società, nel suo programma, tuttavia, il candidato ha promesso di rispondere ad alcune richieste di lunga data delle organizzazioni femministe in merito alla lotta contro la violenza di genere e alla parità di genere. Progettò quindi di riformare il codice di famiglia che fissa l'età legale per il matrimonio a 16 anni per le donne e 18 per gli uomini, proibisce i test di paternità e conferisce l'autorità genitoriale agli uomini, impedendo alle donne di viaggiare con i propri figli senza il permesso del padre. Tuttavia, questi impegni di riforma di questo codice di famiglia, piuttosto decisamente arretrato, furono rapidamente messi in discussione dopo l'ascesa al potere di Pastef nell'aprile del 2024. Il presidente Faye nominò pochissime donne a capo dei ministeri o alle agenzie pubbliche, eliminò il Ministero delle Donne, sostituendolo con il Ministero della Famiglia, il che sembrò relegare le questioni di equità e uguaglianza alla sfera familiare. La questione degli atteggiamenti verso l'omosessualità si aggiunge quindi alle preoccupazioni più ampie sul programma sociale del Pastef. L'inasprimento della legislazione sull'omosessualità potrebbe consentire ad altre questioni sociali di tornare in primo piano. Alla fine di dicembre 2025, l'uso del termine femminicidio da parte del capo dello Stato ha riacceso le rivendicazioni delle femministe che si battono per il riconoscimento del termine e contro la violenza contro le donne. Gli ottimisti hanno visto questo come un cambiamento positivo in un paese in cui il primo ministro, quando fu accusato di stupro, aveva affermato di non aver potuto aggredire la denunciante perché era brutta e l'aveva definita una scimmia con un ictus. Solo quest'anno abbiamo già registrato 4 femminicidi di alto profilo, dice un'attivista femminista che esprime la frustrazione del movimento nei confronti di uno Stato che si rifiuta di intervenire. La velocità con cui l'omofobia è stata istituzionalizzata dimostra che il primo ministro può agire rapidamente quando vuole. È a conoscenza dei femminicidi, delle violenze sessuali e del traffico di bambini talibè, ma se non fa nulla è una scelta. E quindi è bastato uno scandalo perché il governo introducesse una riforma al codice penale. Da mesi le organizzazioni femministe chiedono l'inclusione del concetto di femminicidio in questo codice e da anni si vuole estendere l'autorità genitoriale alle donne nel codice di famiglia. La condizione delle donne senegalesi non è una priorità, evidentemente, per questo governo. La società rimane profondamente patriarcale e misogina e segnata da una difficoltà di comprensione delle lotte femministe. Le attiviste hanno sottolineato che non sono state poste al Ministero della Famiglia delle domande ben precise e che questo ministero ha reagito solo il 22 febbraio alle rivelazioni di uno scandalo di pedofilia. le cui prime vittime sono stati i talibè, che sono bambini e adolescenti che in Senegal, ma non solo in Senegal, anche in altre parti dell'Africa occidentale, frequentano la Dara, cioè le scuole coraniche tradizionali, vivendo spesso in condizioni di estrema povertà e sfruttamento. E questo al solo scopo di denunciare atti inaccettabili e chiedere una mobilitazione generale, consigliando ai cittadini di chiamare la polizia in caso di abuso. Quindi in Senegal c'è un fallimento collettivo nel proteggere i minori. Invece di considerare l'omosessualità un atto innaturale, sarebbe meglio porsi le domande giuste, e questo, insomma, si pongono i movimenti femministi senegalesi. Il governo intanto si occupa di queste cose, ma si trova in serie difficoltà dal punto di vista sociale, perché sostiene la legalità dei tagli agli stipendi degli insegnanti, che sono stati tagliati a febbraio, gli stipendi degli insegnanti che sono in sciopero. E inoltre si chiedono anche delle soluzioni per quanto riguarda la questione degli studenti che hanno scioperato e hanno manifestato per la mancata pagamento delle borse di studio all'università, a cui queste manifestazioni sono seguiti scontri e la morte di un ragazzo probabilmente ucciso dalla polizia.